Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Luca Collodi in studio a Roma. Grazie anche a Leopoldo D'Angelo per la parte tecnica e Daniela Pagliara in regia. Mercoledì 31 agosto, al termine dell'udienza generale, Papa Francesco si recherà alla Fiera di Roma per rivolgere il suo saluto ai partecipanti del congresso mondiale promosso dalla Società Europea di Cardiologia, congresso che si aprirà il 27 di agosto e che terminerà appunto il 31 di agosto, quando il Papa si recherà alla Fiera di Roma. Si tratta del più grande congresso al mondo sulla patologia cardiovascolare, al quale prenderanno parte 35.000 medici provenienti da circa 140 paesi nel mondo. Noi di questo vogliamo parlare con Michele Gulizia, cardiologo, ricercatore nel settore della cardiologia, past president dell'Associazione Cardiologi Ospedalieri e coordinatore della comunicazione del congresso 2016 che si terrà proprio alla Fiera di Roma. Professor Gulizia, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Mi permetta una prima domanda, se vogliamo anche personale. Perché secondo lei Papa Francesco viene a far visita ad un congresso così importante che riunisce cardiologi di tutto il mondo?
Ma sicuramente è un momento molto importante. Sicuramente Papa Francesco darà un grande onore a quella che è una disciplina, quella cardiologica, che probabilmente, non lo dico per campanilismo cardiologico, è al centro di quello che è l'organizzazione, di quello che è il nostro organismo, del nostro cuore. Per noi è un grande significato, anche perché il suo supporto, la sua presenza sottolinea molto importante quello che è l'aspetto del Papa al cuore, che parla dritto al cuore delle persone, che parla al cuore dei pazienti, che parla al cuore anche dei cardiologi. Non dimentichiamo che qualche mese fa Papa Francesco è esordito durante un giorno di dell'Angelus con una medicina per il cuore, la misericordina, come lui stesso l'ha definita, che sicuramente è un farmaco oggi molto importante che aiuta tantissimo il paziente, oltre al farmaco tradizionale, alle cure dei medici, che senza l'aiuto del buon Dio sicuramente poco potrebbero fare.
Professor Gulizia, qual è lo scopo di questo congresso medico?
Beh, lo scopo di questo congresso è il congresso forse più importante cardiologico che si svolge al mondo. È un paese che è un congresso che raccoglie tra i 30 e 35 mila cardiologi e internisti provenienti da tutto il mondo, da oltre 140 paesi al mondo, e in questo congresso si condividono, ma soprattutto si discute, delle nuove frontiere dell'assistenza cardiologica. Si parla di cardiopatie a tutto tondo, dalle cardiopatie ischemiche, quelle che generano l'infarto, con tutte le correlazioni anche a livello cerebrovascolare, ma si parla anche di prevenzione. Si parla degli aggiornamenti tecnologici in campo di cardiologia interventistica e cardiochirurgia. Oggi si fanno sempre meno interventi di cardiochirurgia, quindi si apre sempre di meno il torace, perché i cardiologi riescono, con dei cateteri che passano attraverso le vene e le arterie, a sostituire le valvole, a ripararle, a creare delle piccole bruciature dentro il cuore che permettono alle aritmie di scomparire e soprattutto anche di curare alcune infezioni importanti all'interno del cuore, quelle definite endocarditi, che purtroppo in altri paesi, paesi a più basso sviluppo, metti i paesi del Nord Africa, soprattutto i paesi da cui vengono questi migranti che noi accogliamo con grande e umanità, ovviamente creano ancora una mortalità molto elevata.
Ci arriviamo tra poco su questo aspetto della cardiologia attraverso il mare Mediterraneo, mare attraversato dai migranti. Tra poco ne parleremo, ma volevo fare un passo indietro, professor Gulizia, perché Spesso noi ci prendiamo forse poca cura del nostro cuore, sia da un punto di vista più spirituale, se vogliamo, ma anche da un punto di vista medico. Spesso non curiamo sufficientemente, non controlliamo sufficientemente il nostro cuore.
Beh, questo sì, assolutamente. Diciamo che se è passato molto bene il concetto dell'ipertensione, che la pressione alta fa male, per cui la gente si rivolge al pronto soccorso anche forse con troppa facilità adesso, perché magari una pressione a 150, 160 di massima, o 90, 100 di minima, invece pochissimi italiani sanno qual è il tasso di colesterolo che hanno nel sangue e soprattutto non sanno che il colesterolo, quello che fa male, non è il colesterolo totale, ma il colesterolo LDL, quello con le lipoproteine a più bassa densità, chiamata appunto LDL. E quelli che lo sanno, purtroppo meno di un terzo si cura per cercare di mantenerlo basso. Eppure i livelli più alti di colesterolemia sono il primo killer per la che favorisce appunto l'infarto, l'insorgenza dell'infarto al cuore, ma anche dell'ictus cerebrale. È proprio per questo motivo che noi portiamo avanti una serie di campagne che abbassino il livello di colesterolo e che diano la consapevolezza ai nostri connazionali di controllare il colesterolo, soprattutto quello cattivo, e mantenerlo dentro il range adeguato in funzione del rischio cardiovascolare, che è personale per ognuno di noi.
Quindi il tema della prevenzione è importante per il benessere non soltanto medico e sanitario della persona, ma anche più in generale per un benessere generale della vita dell'individuo. Prevenzione, e qui è il punto che si diceva prima, professor Gulizia, che invece non esiste in molti paesi del Mediterraneo, in molti paesi del Nord Africa, dai quali partono i migranti che arrivano sulle coste italiane e in Europa. E questo, il tema della cardiologia attraverso l'area del Mediterraneo, è un tema importante sia per la salute del migrante, ma anche perché questo poi ha un impatto sui costi per curare più in generale la persona.
Ma lei dice delle cose giustissime. Oggi un aspetto importantissimo è quello della salute pubblica, la lotta alla malattia cardiovascolare, ma soprattutto è anche importante quanto noi spendiamo per curare, come li spendiamo. È ovvio che sulla salute non si può guadagnare, sulla salute bisogna investire per mantenerla, e questo nei paesi ad alto sviluppo si è capito e il messaggio è passato bene anche in Italia. Il nostro ministro Lorenzin parla molto di vaccini, la prevenzione proprio per evitare malattie importanti, anche socialmente trasmissibili, dalla banale influenza fino alle cardiopatie più importanti. Ma oggi noi abbiamo e dobbiamo fronteggiare un'altra emergenza, che è l'emergenza migranti, che non è solo un'emergenza economica, è un'emergenza anche basata su quello che è l'assistenza cardiologica, e non solo cardiologica, che noi dobbiamo a queste persone che ospitiamo nel nostro paese, o anche se fossero in transito, ma anche per la trasmissibilità di alcune di queste patologie. Noi abbiamo ideato, appunto, l'abbiamo presentata, l'abbiamo data anche a sua santità Papa Francesco, che ci ha risposto con una bellissima lettera in questo senso, la sessione Cardiofronte, se in uno dei nostri ultimi avvenimenti nazionali, la cardiologia attraverso il Mediterraneo, il Mar Mediterraneo, un modello culturale che accoglie e non rifiuta, nell'interesse dei cardiopatici. Abbiamo invitato i presidenti delle società scientifiche di cardiologia di Egitto, Croazia, Libano, Malta, Marocco, Siria e Kosovo, che sono arrivati insieme ai rappresentanti dei ministeri della salute. Questo è estremamente importante, perché assieme stiamo lavorando per estendere loro il progetto di prevenzione cardiovascolare Banca del Cuore, per il quale abbiamo ricevuto quest'alta onorificenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'alto livello sociale, assistenziale e scientifico di questo progetto, e quindi imparare e insegnare loro come curare le malattie cardiovascolari anche per i loro connazionali, perché questo probabilmente non solo potrebbe ridurre la mobilità di questa povera gente che è alla ricerca disperata anche di dare una risposta al proprio fabbisogno di salute, ma soprattutto perché insieme si può costruire un futuro migliore non solo per noi ma anche per i nostri confratelli che abitano nei paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo.
Quindi, professore, il tema è che i migranti che arrivano in Italia e in Europa spesso hanno malattie cardiovascolari. Questo è un po' il punto su cui diciamo anche questo congresso vuole fare chiarezza, e magari è anche una componente della tutela della salute umana, quindi compresi i migranti, che spesso viene trascurata sia magari da noi che viviamo una vita normale sia da chi decide di partire per una vita migliore. Quindi il tema cardiovascolare è un tema in generale da non sottovalutare, mi sembra di capire, e da favorire anche una cura per chi magari non ha la possibilità di farlo.
E certo, dice proprio bene, anche perché vede, queste popolazioni purtroppo soffrono una patologia gravissima, da noi abbastanza debellata, e che aveva fatto sì che i cardiochirurghi in un certo senso restassero un po' sfitti di lavoro per la riparazione delle valvole. Da noi le valvolopatie curate chirurgicamente dal cardiochirurgico ormai erano quasi estinte. Invece queste popolazioni purtroppo che soffrono delle gravi infezioni non ben curate che provocano l'endocardite batterica, ovvero questa patologia infettiva e infiammatoria che devasta le valvole cardiache, quando arrivano da noi, vengono da noi anche per essere curate. Quindi questo significa ricoverarli, significa assisterli, significa fare interventi di cardiochirurgia per salvare la vita a questa gente, ma significa anche incrementare moltissimo i costi sanitari.
Quindi questo è un altro aspetto, la interrompo perché sta dicendo una cosa importante, professore Gulizia. La parte, l'accoglienza dei migranti significa anche cura dei migranti, cura anche del corpo, cura anche sanitaria. Certo. Questo è anche importante perché in altre parti non solo si vive male, ma non c'è nemmeno la possibilità di curare il proprio corpo.
Esattamente, non c'è questo livello assistenziale, non c'è questo livello diagnostico. Spesso non solo non vengono curati, ma manca anche la diagnosi per poi ovviamente fare la giusta cura.
Grazie, professor Michele Gulizia, cardiologo, past president dell'Associazione Cardiologi Ospedalieri e coordinatore della comunicazione del congresso 2016 alla Fiera di Roma, a cui andrà il 31 agosto anche il saluto del Papa, che sarà presente fisicamente alla Fiera di Roma. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei, grazie a tutti. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a lei e buona giornata anche a Lucio Dubaldo, segretario generale di Federsanità dell'Associazione Italiana dei Comuni Italiani, che noi conosciamo.
Buongiorno.
Grazie, conosciamo come buongiorno. ANCI, Dubaldo.
Buongiorno.
Lei, tra l'altro, lo ricordiamo come assessore al Comune di Roma e presidente di Lazio Sanità.
Sì.
E la domanda è abbastanza obbligata perché abbiamo capito come i migranti hanno non solo desiderio di migliorare la propria vita, ma anche di migliorare la propria salute. Il problema talvolta investe anche noi italiani, noi europei, più in generale le strutture pubbliche sono in grado oggi di rispondere a questa domanda, perché spesso noi sentiamo lamentele da parte di tanti per visite mediche, appuntamenti che durano per mesi se non per anni, persone costrette ad andare alla sanità privata pagando anche costosamente visite importanti per la propria vita. Insomma, la sanità pubblica come deve cambiare, Dubaldo, e se riuscirà a cambiare?
Ma io non so se avete già avuto modo di parlarne, ma ha colpito un po' tutti. A me, devo dire, ha fatto piacere leggere quello che ha scritto in un'intervista, quello che ha detto in un'intervista recentemente, premio Nobel per l'economia Mattia Senna, che ha testimoniato come in questi giorni d'agosto, per un improvviso malore, la signora, la moglie di Amartya Sen, è stata ricoverata d'urgenza al Gemelli e in piena notte è stata sottoposta ad un'operazione delicata, e diceva in questa intervista che un trattamento di questo livello, che rientra nella sfera dell'intervento pubblico, nella sua realtà dove vive, cioè a Boston, probabilmente non l'avrebbe ricevuto neanche dalla migliore sanità privata del Massachusetts. Questo è il grado della nostra efficienza nell'intervento, nella cura, nella prestazione sanitaria. Quello che noi registriamo come oggetto della costante preoccupazione degli utenti, delle persone che hanno bisogno, è il fatto che la nostra organizzazione, qui parliamo per esempio, come lei ha detto correttamente, delle visite, delle richieste di ricovero, palesano delle difficoltà, questo sistema ha delle difficoltà che rimandano a un problema spesso e volentieri di organizzazione. Quindi noi abbiamo oggi una buona sanità che tutti riconoscono essere all'altezza della migliore sanità del mondo, e però continuiamo ad avere problemi logistici e organizzativi. Su questo dobbiamo applicare la nostra capacità di correzione.
D'Ubaldo, il diritto costituzionale alla salute potrà essere in tempi di crisi ancora mantenuto a livello pubblico? Perché questa è l'altra grande domanda, l'altro grande quesito che molti si pongono. Il modello sanitario italiano potrà sopravvivere alla crisi che stiamo vivendo?
Questa è una questione che riguarda l'Europa, innanzitutto nel suo complesso. Adesso i numeri sono un po' contestati alle volte, ma grosso modo l'Europa, fatto pari a 100, il welfare del mondo, cioè tutte le attività che possono essere riferite al welfare, consuma il 50% di questo welfare. Quindi significa che con una popolazione che è poco più di un decimo, insomma, della popolazione mondiale, noi consumiamo il 50% di tutte le risorse che sono destinate al welfare. È evidente che questo sistema può entrare in crisi, anzi gli studiosi dicono, guardate che siamo già entrati nella condizione per la quale la crisi da un momento all'altro può manifestarsi in modo molto più acuto. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un'operazione per la quale, grazie soprattutto...
D'Ubaldo, la devo fermare perché purtroppo la linea non è perfetta, sentiamo dei disturbi di sottofondo, io non so se è il vento oppure se è lei che si muove con un auricolare o qualcosa del genere, perché sta facendo un discorso importante e ci sono dei rumori di sottofondo che ci distolgono proprio dall'attenzione. Adesso è perfetto, almeno sembra.
Sì, perché forse è il vento. Dunque, noi dobbiamo risolvere il problema, affrontare meglio il problema di come dare un equilibrio alla gestione del welfare. Innanzitutto facendo leva sulle risorse che ci mette a disposizione l'innovazione tecnologica, perché molte di queste attività che sono costose possono essere gestite in maniera efficiente, anzi più efficiente, con minori risorse. Ma dall'altra parte dobbiamo essere in grado di migliorare il procedimento, cioè dobbiamo essere in grado soprattutto nella filiera che riguarda la riabilitazione, cioè l'assistenza post-operatoria, che è la parte più delicata del welfare, come poi tutta la parte più in generale del socio-assistenziale, pensiamo alla cura delle persone anziane, per una popolazione che in Italia e in Europa, in Occidente tende a invecchiare. Ecco, tutta questa parte deve essere sempre più affrontata con criteri manageriali, quindi abbassando significativamente il costo per prestazione. Perché fare questo? Perché se noi risparmiamo attraverso una migliore gestione, possiamo riutilizzare queste risorse derivanti dal risparmio per garantire la copertura ad una popolazione che richiede sempre più questo tipo di prestazioni. Quindi se vogliamo mantenere questi standard, non siamo obbligati all'efficienza per motivi astratti, ma per motivi legati a quello che lei evocava all'inizio della sua domanda, il diritto costituzionale alla salute. Quindi dobbiamo essere più efficienti, più innovativi, essere capaci di affrontare con maggiore con maggiore efficacia questa parte organizzativa e gestionale, non per una mania, per un discorso diciamo ideologico, perché, ma perché solo questo ci può salvare dalla crisi e dall'avvitamento nella crisi del sistema di welfare.
D'Ubaldo, per concludere, forse vale la pena di fare anche una riflessione nostra, e cioè c'è un uso spesso distorto del ricorso alla sanità pubblica da parte del cittadino. Spesso oggi non si va più dal medico, ma si va direttamente al pronto soccorso, spesso intasando anche il pronto soccorso rispetto a chi ne ha veramente bisogno.
Questa è una questione in un certo senso facile da descrivere, un pochino più difficile da risolvere, perché la prima risposta dovrebbe essere quella dell'innalzamento della capacità di intervento della medicina di base, quindi del medico di famiglia. I medici di famiglia si difendono dicendo che poi non è tutta responsabilità loro, che c'è un problema più generale, quindi lo dico perché spesso e volentieri siamo portati tutti quanti a dare risposte semplici a questioni che non sono poi così semplici.
Cioè, non vorrei dire che uno che ha un raffreddore prende e va al pronto soccorso, forse la mia è un esempio eccessivo, ma stiamo a questo livello talvolta.
Certo, però perché va al pronto soccorso? Perché, vero o non vero, non trova il medico di famiglia, no? Quindi perché non trova il medico di famiglia? E la risposta a quel punto del medico di famiglia è che la prestazione che lui, medico di famiglia, deve dare rientra all'interno di procedure, quindi ognuno ha una risposta. Il problema è che tutte queste risposte poi segnalano l'esistenza di un problema, il mantenimento di questo problema, la conservazione di questo problema. Ora, non c'è dubbio che se noi pensiamo di chiudere le porte metaforicamente del pronto soccorso, è chiaro che questo non può funzionare. Non può funzionare perché nella sensibilità comune, se c'è un servizio come quello del pronto soccorso, nessuno tendenzialmente, in caso di emergenza grave o lieve che sia, è disposto a rinunciarvi. La questione è che dopo le politiche adottate negli ultimi anni, cioè fare in modo che esista diciamo una sorta di sbarramento nella fase di triage, cioè quando la persona si reca al pronto soccorso e viene compilata la scheda, per cui se tu vai e hai il raffreddore, sì, puoi anche farti ricevere e essere visitato, ma aspetti magari 12 ore, quindi una forma di sbarramento, insomma. Tutto questo ancora non è sufficiente, e quindi bisogna però saper bene che per abbassare ancora di più il ricorso facile al pronto soccorso, dobbiamo migliorare la qualità e la consistenza del servizio, che deve poggiare sulla medicina di base, cioè sulla medicina garantita dai medici di famiglia.
Grazie a Lucio D'Ubaldo, segretario generale di Federsanità dell'Associazione Italiana Comuni Italiani. Grazie, buon lavoro D'Ubaldo.
Arrivederla.
Chiudiamo questa trasmissione. Come avete ascoltato, amici, abbiamo parlato poi di problemi concreti del mondo della sanità. Problemi che richiamano la cura della persona, ma anche il rispetto dell'altro. Andare al pronto soccorso per un raffreddore può togliere l'attenzione per chi ha veramente bisogno del pronto soccorso per ben altri gravi motivi. Tutto questo è scaturito dalla notizia che il Papa si recherà il 31 di agosto prossimo alla Fiera di Roma per rivolgere il suo saluto ai partecipanti al Congresso Mondiale organizzato dalla Società Europea di Cardiologia. Quindi abbiamo fatto una riflessione proprio sul valore della cura del cuore, sia da un punto di vista materiale, fisico, per la cura della persona, della salute umana, sia da un punto di vista anche spirituale. Ci fermiamo qua, da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.
Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it.
Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.